Ho chiesto al Signore una parola, che mi desse una parola per le anime nostre, per il nostro spirito, per quest'ora. E l'argomento che mi sono sentito nel cuore, che penso da parte sua, ha come titolo la nostra forza. Nella nostra preghiera abbiamo riconosciuto tutti la nostra fragilità, la nostra debolezza. E questo è un patrimonio prezioso che ci tiene umili davanti al Signore. Ma c'è qualcosa anche di più e abbiamo anche una certa forza. Vorrei introdurre i pensieri che ho per quest'ora leggendo due versetti delle grandi promesse. Quando Neemia ricondusse gli esuli in Israele, indisse una grande festa dove lessero la parola del Signore e piansero. Piansero gravemente. Perché? Perché la legge dell'Eterno che avevano abbandonato, per cui erano andati in cattività, ha parlato i loro cuori. Là c'era lo Spirito e piansero. Piansero fortemente. Poi Neemia disse a tutti, però, ebbero anche loro un consolatore, come abbiamo sentito questa mattina, disse a tutti di rallegrarsi, perché disse che il gaudio dell'Eterno è la vostra forza. Questo è scritto in Neemia, capitolo 8 e versetto 8. Più tardi Isaia, il profeta, dice che stando nel riposo e nella calma e nella fiducia risiederà la nostra forza. Quindi ecco i due versetti che citavo. Rileviamo qui due cose importanti. Il gaudio dell'Eterno, che significa godimento, però attenzione, non il godimento dei piaceri della vita, ma il godimento nel senso spirituale, cioè la pace dell'anima, i godimenti dell'anima pulita, posta nella presenza e nella fiducia e nella speranza del Signore. Diciamo che malgrado il peccato, il Signore può ancora giubilare. È molto importante questo. Il Dio, pur alla presenza del peccato a cui lui ha già provveduto col sacrificio di Cristo, egli è nel giubilo. E dobbiamo dire proprio, questa mattina è un po' uscito il concetto proprio della felicità, anche del canto alla vittoria, che ha echeggiato fra noi e ha riportato alla nostra mente proprio la gioia della certezza che non siamo davanti a un sepolcro di morte, ma siamo davanti ad una speranza eterna di vivere in eterno, come ci dice Gesù, che la sua vita è una vita eterna. E quindi è il gaudio dell'Eterno, cioè il Signore si gioisce, è nel gaudio, perché? Perché egli sa che il male non c'è più, è un condannato a piede libero, ma è già stato condannato. Allora cerchiamo di vedere come vanno in pratica le cose con la forza. Bene, il Signore si rivela a noi come l'Iddio onnipotente, e se ci riflettiamo, questa è la sua più grandiosa manifestazione di potenza. È l'Iddio della forza. Tutte le virtù del Signore sono meravigliose, ma la forza ha una capacità persuasiva al di sopra di tutte le altre, perché è l'Iddio della forza, cioè che è nella scrittura è tradotto molte volte potenza, e quindi dà proprio l'idea di colui che è forte, che è potente, che è al di sopra di tutti e contro il quale non è possibile andare. Questo è. Infatti, la santità ci impressiona e ci estasia, così è l'amore che il Signore ha per i peccatori, ma la potenza, che significa forza, indica il suo potere, ci parla della supremazia irresistibile del Signore. Sì, Dio abita una supremazia che è irresistibile, è ineluttabile, nessuno può scontrarsi felicemente con la potenza di Dio, perché Egli è l'Onnipotente. Quante volte nella predicazione del Vangelo mi è stata data l'opportunità di dire che sì, Satana è potente, fa delle devastazioni tragiche, ma il Signore è onnipotente. Satana può molto, ma Dio può tutto. Ecco perché è una, la forza di Dio è una potenza incontrastabile. Infatti, tutte le ribellioni dell'uomo diventano comprensibili per il fatto che un Dio un giorno si vendicherà con forza. Ecco, la gente che così critica tanto, innega il Signore nell'autorità di tutto, il Signore perché dice, ma se ci fosse un Dio, perché tollera queste cose? Andiamo piano. Lui è in pieno di gaudio, perché ha tutto, come dicono questo mondo, tutto sotto controllo, poi va tutto in malora, ma fa niente, dicono che è tutto sotto controllo. Ma il Signore invece veramente ha tutto nella potenza della sua mano, e per questo è felice ed è gioioso. Ebbene, avendoci creati alla sua immagine, nella sua ricchezza ha donato anche a noi la virtù di una certa forza. Infatti, adesso faremo una breve, rapida analisi, passeremo in rassegna a delle espressioni di forza che anche l'uomo ha, noi tutti, anche il credente che ha. Così anche noi ci troviamo con una certa forza fisica, una forza morale ed il credente ha anche una forza spirituale. Tre tipi di forza, no? Forza fisica, forza morale e forza spirituale. La forza fisica è bruta ed è veramente, comprenderemo poi dopo il suo effetto, mentre invece poi la forza morale, sulla quale non mi intratterrò, vediamo quanto la forza morale abbia un grande valore. Pensiamo una madre a cui muore un figlio di 20 anni sulle strade e porta la sua sofferenza con una certa dignità, con onestà, con un cuore riflessivo e anche fiducioso dal Signore. È anche una forza morale questa. E ci sono altre forme di questo tipo di forza. Infatti, consideriamo quanta forza è stato capace di mettere insieme anche l'uomo. Anche l'uomo. L'uomo stesso, fatto ad immagine di Dio, ha messo insieme molta forza. Dobbiamo però trascurare la prima massa di forza umana, che è la forza bellica. Noi, perché? Perché la trascuriamo? Perché è una forza, diciamo, impugnata da Satana, è diabolica, è veramente la forza bellica con cui ci sono i missili, le testate nucleari, l'effetto concentrato della malvagità degli uomini, dell'odio degli uomini. Trascuriamo questa forza che è condannata subito radicalmente. Pensiamo invece alla forza degli aerei, gli aerei che si alzano a volo. E pensiamo a un certo numero di tonnellate d'acciaio che si staccano da terra vincendo la forza di gravitazione e si liberano nell'aria tonnellate e tonnellate di acciaio, cosa che un secolo o due secoli fa gli uomini non potevano nemmeno immaginare che questo sarebbe avvenuto, perché non è ragionevole, ma la potenza di Dio ha potuto fare anche questo. Quindi la forza degli aerei che volano in alto, si alzano in volo. Pensiamo alla forza delle macchine per il movimento terra, cioè le ruspe e così via. È qualcosa di straordinario. Pensiamo ad enormi gru che riescono a sollevare da terra un camion con tutto il suo camion con il suo carico assieme. Guardate che a noi li diamo come fatti scontati, ma sono veramente delle manifestazioni grandiose di forza, e sono forze positive. Così la forza del Signore è la più grande assicurazione che tutto è dominato da Lui. Tutto, la forza dell'Eterno è una garanzia per il credente, perché ci dice che tutto è nelle mani del Signore e tutto è dominato da Lui. Questo è in Esodo capitolo 21. Ricordando le gesta luminose e vittoriose del Signore, Israele temette l'Eterno e seguì Mosè. E Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani, onde il popolo temé l'Eterno. e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Quindi le grosse gesta, le potenti gesta della forza motrice del Signore, proprio l'esercizio della forza che è nella sua mano, ha spaventato l'Egitto e ha anche intimidito e messo paura tutti gli abitanti di Canaan. Voi ricorderete che quando nel libro di Giosuè avviene l'invasione della terra promessa, quando arrivarono a Gerico, già dissero che avevano sentito parlare del Dio degli ebrei che aveva messo in ginocchio il faraone. Le geste dell'Eterno erano andate e quindi tutto era la potenza dell'Eterno aveva già messo in ginocchio tutto, aveva già messo tutto a tacere. Nessuno poteva contrastare la forza dell'Eterno. Vediamo che la forza enorme che il Signore ha esercitato allora sull'Egitto ha proprio spaventato tutti, e tutti i popoli hanno penuto questo. Così il Signore, che ha il governo di tutte le cose, di fronte a qualsiasi ribellione ha come garanzia la sua forza. Infatti riprendo il pensiero che ho abbozzato poc'anzi: la forza dell'Eterno è una garanzia per tutte le iniquità che noi vediamo attorno a noi. Perché? Perché il Signore è tranquillo, è nel gaudio, perché sa che al momento opportuno rivendicherà tutto. Immaginate tutte le umiliazioni, le oppressioni che potete avere dovuto subire iniquamente da altri uomini. Ebbene, pensate che il Signore metterà a tacere tutto, il Signore pareggerà tutto nella sua gloria e nella sua grandezza. Noi non sperimenteremo queste cose perché sono di là da venire, ma è una promessa anticipata di quello che tutte le cose saranno rese giuste da parte di colui che ha una forza incontrastabile. È meraviglioso. E la forza dell'Eterno è incontrastabile perché è la guardiana di tutto il suo regno. Allora, la forza di Dio, di cui stiamo cercando di capire un po' le cose, è la guardiana di tutto il suo regno. È, diciamo, le forze armate sono, è la forza proprio che vige, è il guardiano, è la polizia che guarda, assiste e domina su tutto. Il Signore imporrà un giorno d'ufficio la sua forza, riportando tutte le cose al loro giusto posto. Questo costringe le entità e gli uomini a temere il Signore. Anche coloro che vivono di prepotenza oggi dovrebbero fare attenzione a questo, perché c'è un futuro di giustizia nel Signore. A volte, sentendo dei crimini efferati che si consumano in questi giorni, vediamo che succede raramente, ma taluno che non può più fare niente con la giustizia in esistenza fra gli uomini, finisce, è costretto col finire di dire: ma qui non c'è giustizia, ma Dio farà lui giustizia. Ma sono poche le volte che voi potete sentire questo. Molte volte, più che con speranza, viene detta con delusione piuttosto, perché non c'è questa speranza di giustizia. E questo è molto grave. In Prima Cronache 16, 29 e 30 è scritto, ascoltiamo questa.
Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Portategli offerte e venite in sua presenza. Prostratevi davanti all'Eterno vestiti di sacri ornamenti.
È interessante fermarci un attimo prima di considerare questo versetto, perché il Signore non ha voluto far sfoggio nei minuti precedenti cui ho parlato della forza dell'Eterno, non ha fatto sfoggio del suo forza per paludarsi in una gloria vana o inutile. No, Egli ha parlato della sua forza e di come, poi vedremo, come se ne serve della sua forza, quale fine, perché gli si aspetta una conseguenza, che tutti, siccome è la forza dell'Eterno, tutti sappiano comportarsi davanti a questa forza ineluttabile. Devono capire. Allora, cosa dice proprio qui il pastore? Date all'Eterno la gloria dovuta al suo onore. Dio è l'Eterno, l'Iddio Onnipotente. Quindi, davanti all'Iddio Onnipotente, tu cadi con la faccia a terra. Tu devi venire nella sua presenza con timore e tremore. Nella sua presenza. Tremate dinanzi a lui, o abitanti di tutta la terra. Notate che il Dio lo richiede questo. Tremate davanti a questo Dio. Ma non vi fa, non vi spaventa la potenza di una virtù ineluttabile che vi sovrasta e che condanna e che giudica il male? Non vi fa tremare? Non avete paura? Ecco perché molte volte nell'Antico Testamento noi leggiamo beati coloro che temono l'Eterno. È una ripetizione continua, specialmente nel libro dei Salmi. La gravità dell'uomo è che non teme il Signore. Eppure il Signore ha annunziato chiaramente, guardate, che io sono l'Onnipotente. Io posso fare e disfare qualsiasi cosa, ma non c'è il timore di Dio. Poiché il Signore lascia fare, in attesa del giorno in cui tirerà le somme, allora la gente, infatti nel capitolo 10, mi pare, nel libro dell'Ecclesiaste, è scritto un versetto che mi ha sempre parlato molto forte. Dice questo versetto: poiché la malvagità dell'uomo non teme l'Eterno, l'iniquità dell'uomo, il suo cuore è pieno della voglia di far male. Cioè, perché l'iniquità non è colpita subito, il cuore dell'uomo è pieno della voglia di far male. È proprio questa la questione. Cioè, non avendo il timore di Dio che farà giustizia, allora continua a fare il male. Questa è la tragica conseguenza. Ma il Signore dice proprio: tremate davanti all'Eterno. Il mondo è stabile e non sarà smosso. È Dio che parla. Il mondo è stabile e non sarà smosso. Il mondo continua ad andare avanti come prima, il sole sorge sempre in questo modo e così via. A voglia i governi vengono, cadono, vengono degli altri, gli imperi si susseguono e così via, ma la volontà di Dio dura in eterno. I cieli, la terra vanno avanti così come Dio le ha impostati. Perciò l'onnipotenza è incontrastabile del Signore, il quale è giusto e santo, è la più grande garanzia della nostra fede. Quindi la forza di Dio, la potenza di Dio, è la più grande garanzia della fede che noi ritroviamo nella Scrittura, sotto le ali del Signor Gesù Cristo, che ci mette davanti a noi una fede nei suoi dettagli, di colui comprendiamo che è morto per i nostri peccati, per espiarli, togliere di mezzo la colpa e poterci purificare perché possiamo in modo coerente e in modo gioioso stare davanti al Signore. Questa è la volontà del Signore. E lo spettacolo della forza incontrastabile del Creatore è una delle sue più grandi meraviglie. Proprio quando vedi che Dio opera con una forza incontrastabile. Io uso in questo momento degli esempi molto, molto banali. Non sono banali, che sono potenze enormi, ma banali per dire è una minima espressione. Avrete visto, io non ho visto perché non ci vedo, ma delle frane in Sicilia, in Calabria, ultimamente, in cui centinaia e centinaia di famiglie sono dovuti sfollare, e da allora vedevano atterriti la frana scendere velocemente e travolgere le loro abitazioni per le quali hanno tanto faticato e tanto speso. Che potenza incontrastabile, non puoi fermarla, non puoi far niente, nessuno la ferma. È una banalità rispetto a quello che è tutto quel che ci vuol dire il Signore. Bene, come abbiamo già constatato, rileviamo che anche in questo mondo la forza ha lo stesso potere. Quindi fin qui abbiamo visto che la forza o il potere di Dio è una potenza inarrestabile, è una potenza proprio che non può essere contrastata. Però qui il potere si manifesta in altri vari modi, il più sedicente dei quali è la potenza del denaro. Adesso giriamo pagina. Abbiamo considerato la potenza di Dio, potenza che ha dato anche agli uomini, che hanno poi sgranocchiato, sgranellato, hanno manipolato come hanno creduto bene. La più grande potenza oggi nel mondo è la potenza del denaro. Gli stati ricchi in genere umiliano e opprimono i poveri, stati poveri. Le multinazionali col potere del denaro opprimono le piccole aziende, le comprano e poi le distruggono per rimanere i soli a fare da padrone, a fare la parte del leone. È tragico questo, come l'uomo comincia ad usare la forza che Dio gli ha dato. Perché vedremo dopo perché gli ha dato questa forza il Signore. Ma anche fisicamente, un uomo forte, con pochi scrupoli, opprime il debole, che rende senza forza e pieno di timore e di paura gli uomini. Certe persone tremano davanti ad altre dalla forza bruta. Io ricordo quando ero ragazzo, ho avuto tante paure per ragazzi che erano più forti di me, più grossi di me, e la facevano da padrone. E quanta gente trema davanti ad altre persone. Ma considerando bene le cose, scopriamo che il Signore impiega la sua forza per fare del bene a tutti. Questa è la più bella dimostrazione che abbiamo nel libro dei Salmi, che dice proprio che il Signore impiega la sua forza per fare del bene a tutti. È meraviglioso. L'uomo impiega la sua forza per fare del male dappertutto. È qualcosa di incomprensibile. Il Signore impiega la sua forza per difendere il giusto, sorreggere i deboli, provvedere per le vedove e per gli orfani. E l'uomo, che è dotato di forza, ne fa il suo strumento di vita e se ne serve per opprimere chi è più debole. Questa è la malvagità. Abbiamo già accennato al potere del denaro, poi si può parlare del potere di chi ha autorità e che ne abusa. Quante volte sentiamo delle condanne che vengono fatte poi soltanto sulla carta e non vanno poi a buon senso, abuso di ufficio, abuso di autorità. Quante gente si macchia di queste colpe, macchie che non saranno mai lavate dalla giustizia perché non c'è capacità. Ma in relazione alla forza fisica è scritto: la gloria dei giovani sta nella loro forza. Questo è scritto in Proverbi, capitolo 20, versetto 29. La gloria dei giovani sta nella loro forza. Infatti i giovani fanno volentieri il braccio di forza tra loro. È come il gatto che con le unghie si tira gli artigli, si fonde gli artigli. E così i giovani che fanno il braccio di forza. Perché? Perché la forza fisica che sentono avere nel germoglio della propria vita, sentono avere come una gloria, un trionfo, una grandiosità, una grandezza. Noi sappiamo bene oggi a che livello è giunto il modo di usare la forza dagli uomini di oggi. Nelle scuole c'è il bullismo, e voi sapete a che cosa arriva al bullismo, arriva a terrorizzare dei bambini che non vogliono più andare a scuola, tanto sono terrorizzati. Sulle strade le persone si ammazzano per un parcheggio, ho frodato, ho portato via di soppiatto. Nelle discoteche la gente si accoltella per uno sguardo rivolto ad una donna. Pensiamo al potere della mafia, della 'ndrangheta e di tutte le associazioni a delinquere che prolificano nel mondo, sono come, e questo mondo è come un giardino ben annaffiato per le aziende, criminose. La potenza della forza bruta è talmente importante che è diventata una divinità. È interessante che, leggendo i profeti minori, è interessante che la Caldea, vedendo Israele, è detto che la loro forza è il loro Dio. E lo leggiamo nel capitolo primo di Abacuc, ma non andiamo a leggerlo, perché vi consiglio di leggere i primi 11 versetti del primo capitolo del profeta Abacuc. E qui c'è proprio la dimostrazione della caldea, della forza bruta che aveva la caldea e che creava un male infinito proprio. E noi vediamo come questo seme di forza brutta sia cresciuto e sia giunto a compromettere la vita sulla terra. Dobbiamo dire, allora, fratelli, che l'iniquità, la violenza, i crimini e poi le malefatte anche con le carte bianche che sono qui, in qualche modo stanno compromettendo la realtà dell'uomo sulla terra. Proprio è che siamo agli sgoccioli e non posso entrare in questo aspetto che non mi è possibile dare. Ma quanti penso oggi, più frequentemente chi ha forza oggi vive di violenza e di prepotenza. Pensiamo ai paesi dittatoriali e ad esaltare questa violenza c'è la giustizia che non ha più alcun potere di condannare l'iniquità. Non c'è più questa possibilità. Io non ho il tempo, ma chi volesse leggere il capitolo 59 del profeta Isaia, ci sono due versetti, mi pare che abbia citato ultimamente il fratello Giorgio, dove dice che la giustizia non c'è più nel paese. Chi si cerca di essere giusto viene cacciato via, è calpestato proprio, e l'Eterno ha visto e gli è dispiaciuto di questa iniquità, di questa malvagità. Questo è nel capitolo 59 di Isaia, ma appunto non ricordo poi il versetto bene. Ma la parola di Dio ci rivela che questa forza che ha dato all'uomo per renderlo capace di ubbidirgli, quindi perché adesso spiego quello che ho detto prima, che l'avrei detto dopo. Spiego qui perché il Dio ha dato all'uomo un tot di forza. Perché è lui è colui, il Dio della forza totale. Ha dato un tot di forza anche all'uomo. Perché abbia la capacità di ubbidire al Signore. La forza che ha ricevuto l'uomo dal Signore aveva come scopo, nei pensieri di Dio, che l'uomo potesse ubbidire a sé, avere la forza di ubbidire al suo Dio. Naturalmente sapendo anche che poi sarebbe arrivato il nemico che lo avrebbe tentato al contrario. Ma è importante mettere a fuoco questo scopo della forza che noi abbiamo. Il peccato l'ha trasformata in debolezza. La forza che ha l'uomo per ubbidire al Signore, il peccato l'ha trasformato in debolezza. È importante sapere che tutti coloro che fanno il male con la forza che hanno è perché il peccato li ha resi deboli. Cioè Dio gli ha dato una forza, potenza, un tot. Ma il peccato che è sopraggiunto ha trasformato la forza in debolezza. Questa è una formula, La forza in debolezza. Quindi io ero forte e adesso sono debole. Questa è la tragedia. Come è stato possibile ad Eva cadere nel peccato? Adesso vediamo com'è. Il Signore gli aveva detto di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, questo lo sappiamo tutti. Ma essa vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per avere intelligenti. Prese del frutto e ne mangiò. Questo è scritto in Genesi capitolo 3 versetto 6, ma non lo andiamo a leggere, li conosciamo bene tutti questi versetti. Anche il mondo che non legge la Bibbia le ha sentiti, le ha orecchiate. Da che cosa fu spinta Eva a violare il comandamento? Ricordiamo bene che quando Eva, prima di trasgredire quell'unico comandamento, il peccato non c'era, o meglio non era ancora entrato nel mondo, il peccato c'era nell'universo, ma l'uomo non era ancora intaccato del peccato, viene intaccato in quel momento. E come ha fatto Eva, che non era attaccata dal peccato, non era ancora debole da cadere schiava del peccato? Come ha fatto? Dalla sua debolezza e di resistere alla tentazione. Vi fu spinta dalla concupiscenza. Eva vi fu spinta dalla concupiscenza. Infatti ben aveva ragione Schaeffer in un suo libro, non ricordo bene il titolo, che ho letto tanti anni fa, esaminando il Decalogo, i 10 comandamenti, dice che il non concupire dovrebbe essere messo al primo posto di tutti i peccati dell'uomo. E se voi ci pensate bene, è vero questo, poi lo considereremo ora brevemente. Questo peccato è la madre di ogni altro peccato, la concupiscenza, è la madre di ogni altro peccato. La teologia incredula dice che concupire significa desiderare smodatamente qualcosa, ma non è così. Invece, concupire è peccato semplicemente perché non si è contenti di ciò che Dio ci ha dato. Non essendo contenti con ciò che ci ha dato il Signore, noi concupiamo qualsiasi cosa. E la concupiscenza è la prima forma e la matrice di tutte le forme di peccato che si sono in seguito manifestate. Infatti Paolo dice: ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Questo è scritto in 1 Timoteo 6, 8. Ma fratelli, ditemi, in questo mondo, ma non solo il mondo, ma anche noi credenti, siamo perfettamente contenti avendo di che mangiare e di che coprirci? No, fratelli, se siamo sinceri, questo è adesso un grande no. Ma soprattutto il mondo poi è una bramosia senza limiti. Ma anche il credente, nella sua debolezza, c'è spazio per la sua concupiscenza. E anche noi abbiamo 10, vorremmo 20. Abbiamo 20, vorremmo 30, e così via. È qualche cosa di grave, ma di ineluttabile, è un fatto, per cui abbiamo bisogno di invocare la pietà e la misericordia del Signore anche noi credenti, perché non siamo diversi dagli altri, la nostra natura è perfettamente uguale. La sola benedizione che abbiamo sugli altri è che abbiamo saputo umiliarci e credere nella potenza del Signor Gesù come il Salvatore del mondo, ma è solo quella. Il Signore aveva dato tutto ciò che produce la terra, ma essa concupì un'intelligenza che fu la sua rovina e la nostra rovina. Parlo di Eva ancora, se mi ricollego ancora a Eva. Perché ha concupito? Non fu contenta di queste cose e diede la nascita alla concupiscenza. Così dobbiamo capire che la concupiscenza è il terreno nel quale germoglia ogni forma di peccato. È la matrice di ogni altro peccato. Infatti, rubare, uccidere, malmenare, non rispettare i genitori ed ogni altro peccato, tutte queste malefatte procedono dalla concupiscenza del nostro cuore corrotto, che non è mai contento. Tutte le forme, tutti coloro che finiscono in galera perché hanno ucciso, andate a vedere. E tutto è perché insoddisfatti hanno voluto sempre di più. Mentre invece la vittoria del credente, sono molti anni che lo dico, forse sarò diventato noioso, ma la cosa che dico, il credente ha una sola via, ha una sola parola magica da rispondere a Satana: grazie non mi serve, grazie non ne ho bisogno. Quando io sono soddisfatto di quello che ho, non sarò turbato, del pericolo di concupire tanto da commettere peccato. Bene, ma quale fu la conseguenza del peccato di Eva? Fu la perdita della visione di ogni cosa perfetta e permette ogni forza di valutazione e di comportamento. Ha perduto ogni forza. Ecco, Satana gli disse, Dio vi ha detto, ma voi non morreste punto, anzi sa che diventereste, e gli disse una verità, che loro non avrebbero perso, avrebbero perso niente. Ma non gli ha detto Satana che avrebbero perso la comunione con Dio. Questo è, che, è ciò che non ha detto Satana ad Eva. Ad Eva. Quindi quando Eva ha mangiato, ha dato sfogo alla sua concupiscenza, pensando di avere un grande vantaggio su quel che gli aveva dato il Signore, e in realtà cosa è successo? Il Signore ha aperto una saracinesca su un mondo bellissimo, ma non gli è stato detto che nel contempo avrebbe chiuso un'altra entrata, e cioè quella della comunione con Dio, e che non avrebbe mai più aperta. Questo non lo sapeva. Ed è questo quel tradimento, è il tradimento dato da appunto non mettere fede nel Signore. Lei allora subito vide la nudità, ebbe paura del Signore, conobbe la colpa, così perdette tutta la forza che il Signore le aveva data, tutta, cioè perdette la capacità di ubbidire ancora al Signore, perché era caduta ed aveva perso ogni forza. Eva perdette ogni forza in quell'atto di concupiscenza. Oh, se avesse trattenuto il rispetto per il suo Dio, che gli aveva dato da mangiare tutto il frutto di tutti gli alberi del giardino, solo di quello non ne mangiare, un piccolo atto di ubbidienza. Ma le cose devono andare così, e questa è la condizione nella quale nascono tutti coloro che nascono in questo mondo. Per questo noi viviamo in mezzo ad omicidi, truffe, adulteri, rapine e violenze d'ogni genere. Questa è la causa, perché l'uomo è senza la forza di ubbidire al Signore ed è in balia delle forze del male. Proprio l'uomo non ha più forza. Dio gli ha dato la forza per far che? Per ubbidire. Ma non avendo ubbidito in quel momento, non ha più nessuna forza, non può più ubbidire a Dio. Solo il credente, ricevendo lo Spirito Santo, rapidamente vedremo dopo, ricevendo lo Spirito Santo, può essere rimesso ancora in tale condizione. È scritto: perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Romani 5:6, quindi per lui è no, per noi è morto lui. Quindi l'uomo che aveva ricevuto la forza di Dio dopo il peccato è sprofondato nella debolezza, che è la mancanza della forza di resistere al male e di fare il bene, non ce l'ha più. E Paolo lo descrive dettagliatamente in Efesini 2 da 1 a 3, ma non lo leggiamo questo perché non vorrei andare fuori tempo. E dice: anche noi, nel numero dei quali eravamo un tempo seguendo l'andazzo di questo mondo e seguendo queste cose qui, e nel numero dei quali ognuno di noi, immerso nelle nostre concupiscenze, siamo vissuti altra volta. Ricorderete questi tre versetti che li sappiamo bene, li abbiamo letti tante volte. Ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per nature figliuoli d'ira come gli altri. Ecco perché il credente non ha null'altro da vantarsi se non della grazia di Dio. Nient'altro. Non c'è niente di buono in me. C'è qualcosa di buono se e quando lo porta il Signore nella sua grazia. Si combina qui l'incapacità di amare il Signore con la concupiscenza che ci teneva schiavi del male. Bene, ma qui c'è una svolta. Il Signore, a coloro che lo ascoltano e credono in Lui, offre di nuovo la sua forza. Santa e benefica, secondo Timoteo 2:7. Non penso che sia 2:7, casomai lo leggo io, se c'è 2:7 va bene, deve essere il 7.
Considera quello che dico, poiché il Signore ti darà...
No, non è la citazione giusta, ma lo dico io. Dice: poiché Dio ci ha dato uno spirito... Non di timidezza, 7, 1, 7 allora, ecco, ho detto 2, 7, leggi poi il 7 del capitolo 1. 7.
volendo essere dottori della
legge. No, 1:7.
Seconda Timoteo 1:7.
Che Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione.
Ecco, fratelli e sorelle, questo versetto che ho desiderato che sia proprio letto è perché è proprio il cardine su cui ruota tutta la realtà del ritorno del Signore. Poiché il Signore ci ha dato uno spirito non di timidezza, non di paura, di timore, ma di un altro spirito, dice, di timore e di correzione. A noi non rimane che saper confidare in questo miracolo dello spirito di fede, di fiducia che il Signore ha posto nel nostro cuore. Per questa ragione, già nell'Antico Testamento, il Signore prometteva grandi frutti della sua forza. Leggiamo Isaia 40, da 29 a 31, è l'ultimo versetto che leggiamo. Isaia 40, 29 a 31 è un passo meraviglioso, molto, molto pieno di benedizione, almeno a me ha sempre dato tanto bene, che leggeremo insieme verso la conclusione.
Egli dà forza allo stanco, accresce vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano.
Che meraviglioso oracolo del Signore abbiamo in questi pochi versetti. Così il Signore rimedia allo stato della nostra debolezza, egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. È meraviglioso, egli dà forza allo stanco. Tutti ci stanchiamo, fisicamente, moralmente e spiritualmente anche. Ma il Signore dà forza allo stanco. Me lo mettevo sempre insieme a Esodo capitolo 15, versetto 26, quando dice: io sono l'Eterno che ti guarisco, non ti metterò addosso nessuna delle malattie che ho dato agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Ecco quello che ha voluto dire il Signore. Il peso di una natura corrotta stanca anche il credente. E il Signore sa che i giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti vacillano e cadono. Tutti, e qui lo dice nel duplice senso, sia fisicamente, perché non c'è atleta che faccia molto, molto lavoro e se no alla fine non cade stremato, perché c'è un limite a tutto. Ma anche spiritualmente, benché l'Apostolo Giovanni dica: giovani, io vi ho scritto perché avete vinto il maligno. È vero, ma quante volte si è mancanti in questo? Cioè, malgrado i giovani siano forti, la loro forza ha dei limiti ed alla fine si stancano. E come succede fisicamente, succede anche spiritualmente. Cioè, i più spirituali possono cadere. Infatti, Paolo ammonisce dicendo: chi si pensa stare ritto, guardi di non cadere. È detto in 1 Corinzi 10:12, chi si pensa stare ritto, parla ai credenti che hanno un po' di presunzione con sé, ma non sai di quanti anni sono convertito io sono di sopra di ogni tentazione. No, non è vero niente. Chi si pensa stare ritto, guardi di non cadere, stia attento che la buccia di banana è lì dietro casa, eh? E questo è il fatto. Ma il Signore fa una grande promessa: ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. È interessante che il Diodati, questa frase la traduce, dice che acquistano del continuo nuove forze. Quindi i credenti, quelli che sperano nell'Eterno, acquistano sempre di più forze. Più vanno avanti, più avranno forze. Per far che? Per contrastare il male e per ubbidire al Signore. Ed essi s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E cosa vuol dire questa? È un quadro, e concludo, una scena straordinaria, meravigliosa, in cui vede i suoi figli dotati dello Spirito Santo, che sono come dei giovani atleti, come delle giovani aquile, che si alzano a volo, senza disturbo, senza penurie, ma si alzano a volo come aquila, camminano, non si stancano, sono continuo a camminare e a lavorare fino alla fine. Ebbene, io ho finito qui. Quindi al credente è aperta una nuova fonte di forza, a tal punto che non conosce l'arresto del cammino. Malattie, avversità, umiliazioni, tutto può sopportare il credente, che è un'aquila. E perché anche questa forza la fa servire da un ammonimento. Proverbi 24 è scritto: se ti perdi d'animo nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Ebbene, fratelli e sorelle, lo scopo di questa meditazione è che facciamo attenzione alla forza che il Signore ci ha dato, al suo significato. È una forza di ubbidienza che il maligno ha rovinato, ma che poi il Signore ce l'ha restituita, ce l'ha data di nuovo. E il credente può essere non un incapace, un debole, ma può essere come un'aquila che vola nei cieli azzurri. E questo è meraviglioso. Io mi fermo qui, guardo al Signore con fiducia che possa Lui parlare al vostro cuore. Io ho detto solo qualche cosa alla vostra mente, ma che il Signore possa parlare ai nostri cuori, non al vostro, ai nostri cuori. Tutti abbiamo bisogno di sperimentare la forza di Dio. Amen. Amen.